Jukebox 900.
Buonasera, buonasera a tutti voi da Claudio Farinone, bentrovati a Jukebox 900, bentrovato al nostro ospite che è una voce già conosciuta da voi ascoltatori assidui di Rete 2 perché è stato alcune volte ospite nelle puntate di Voi che Sapete, per la prima volta a Jukebox 900, saxofonista, musicista, produttore discografico, personaggio a tutto tondo del mondo della musica, si tratta di Claudio Carboni, che saluto. Buonasera Claudio, bentrovato.
Buonasera, bentrovati a tutti gli amici.
Il tema della puntata di questa sera è davvero molto divertente, lo possiamo dire. Si parla di balera, quindi chiaramente siamo negli anni del dopoguerra, no? Quando si è cominciato a sviluppare questa abitudine a trovarsi appunto nelle balere, e quindi è un fenomeno anche sociale molto interessante. Se voi pensate che nel dopoguerra, secondo un'inchiesta di Giorgio Bocca, ogni centro urbano di 500.000 di abitanti in Italia aveva 300 sale da ballo che erano in grado di ospitare almeno 20 coppie, il che sottintende una popolazione di 120.000 persone dedite assiduamente al divertimento, e poi una folla destinata a crescere fino a superare il milione, beh, insomma, è un fenomeno che veramente merita di essere raccontato. Ho citato le parole del libro della musica italiana di Paolo Prato, Una storia della musica italiana, quindi molto interessante e anche appunto decisamente festoso, e di questi tempi ne abbiamo veramente bisogno. Claudio Carboni, come mai hai scelto questo tema? Raccontaci un po' il tuo approccio verso questo tipo di musica che hai anche praticato attivamente come musicista.
Diciamo che appunto hai già trovato lo scheletro nell'armadio, ovvero io, come dice Riccardo Tesi, che è un mio collaboratore da tanti anni, come sai suoniamo in band italiana, abbiamo fatto tanti progetti, mi chiama avanzo di balera, in qualche modo ho sì questo scheletro nell'armadio, dicevo. Io ho iniziato da bambino, ho iniziato a 11 anni a suonare nelle balere, dove ho appreso dei brani meravigliosi, e ogni volta che li risento mi viene da paragonare alcune versioni di grandi classici a ciò che sentivo da bambino nelle balere o anche attraverso le bande. Quindi diciamo che ci sono cresciuto, e poi ho fatto tutta una serie di lavori. Insieme a Riccardo Tesi abbiamo fatto Un ballo liscio nel 1994 e abbiamo ripreso un lavoro dove c'era tanto liscio anche nel 2006 con Crinali. Quindi ci ho bazzicato tanto, conosco questo mondo, e mi sembrava un bello spaccato del Novecento di una classe popolare che andava tanto tanto a ballare.
Claudio Carboni, se io penso al liscio, la prima composizione che mi viene in mente è sicuramente Romagna Mia. Romagna Mia, che è stata composta da Aurelio Casadei, detto Secondo Casadei, capostipite di una stirpe di musicisti di liscio che sono chiaramente un po' noti a tutti, no? Quindi, se sei d'accordo, Claudio, comincerei proprio ad ascoltare la sua personale versione del brano che appunto compose.
Nostalgia d'un passato, dove la mamma mia ho lasciato. No, non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella alla casolare.
E questa era la versione di Secondo Casadei del suo celeberrimo brano Romagna Mia, che scrisse nel 1954, la incise a Milano. Beh, che cosa racconta? Chiaramente la nostalgia di un uomo per la sua terra di origine, no? Quali sono le caratteristiche di questo valzer, Claudio Carboni?
Ma guarda, intanto la grande caratteristica, la grande peculiarità di Secondo Casadei, che è stato un incredibile compositore, è stata quella di mettere per primo il canto. Perché Liscio, lui non voleva si chiamasse ballo liscio, lui la chiamava musica popolare romagnola. Questa musica arriva innanzitutto da Carlo Brighi, detto Zaclen, di cui poi, Secondo Casadei, suonava il violino con l'orchestra di Brighi, e lui invece introduce il canto. Quindi c'è questa grande novità che rende questa musica, che poi successivamente viene chiamata Liscio, la rende popolarissima, e Romagna Mia è proprio un successo. Tra l'altro ancora oggi in qualsiasi parte del mondo è un po' l'inno della Romagna, si sente ovunque questo brano. Quindi ha introdotto il canto, che è una cosa molto molto importante. Ha introdotto il canto e anche il sassofono, perché prima c'erano più clarinetti, fisarmoniche e violini, e invece con Secondo Casadei arriva anche il sassofono.
Claudio, questo è un genere spesso anche un po', secondo me, sottovalutato. In realtà è frutto di grande perizia compositiva e anche di grande virtuosismo tecnico e strumentale.
Sì, sì, è un genere spesso sottovalutato. In realtà suonare questa musica è difficile. Io l'ho suonata tanto come sassofonista e ricordo che passavo giornate a studiare questi brani, perché sono realmente difficili tecnicamente. Ed è una scuola meravigliosa. Se pensiamo che soltanto 30-40 anni fa in Italia i migliori musicisti che poi arrivavano a suonare come turnisti con i grandi cantanti o comunque anche nel mondo del jazz venivano quasi tutti dalla scuola delle orchestre.
Il prossimo ascolto è veramente ghiotto. Ci hai preparato una scaletta tutta particolarmente interessante. Quindi se sei d'accordo, Claudio Carboni, direi di ascoltare il prossimo brano e poi lo commentiamo.
When we were dancing and you dangerously near me, I get ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you, but I care more than I care to. And when you touch me with the fire in every finger, I get ideas, yes, ideas. And after we'd said goodnight, and then you linger, I kinda think you get ideas. Your eyes are always saying the things you never say. I hope they will be saying that you could love me too. but that's the whole idea, dear. Lovely idea that I'm falling in love with you.
Che ti devo dire dopo un'interpretazione così? Io amo Louis Armstrong e questo brano che si intitola Dios Muchachos ed è un tango che ho sempre suonato in ogni orchestra nella quale ho bazzecato da 11 anni fino a 25-26 anni. Intanto il brano è veramente molto bello, è un tema stupendo, come dicevamo prima, è una musica che ha un repertorio bellissimo e poi interpretata così da Louis Armstrong è proprio anche divertente, è incredibile, quindi una musica fatta sicuramente di brani bellissimi.
E quindi assume una connotazione completamente diversa la versione di Carlos Gardel, insomma, che un po' tutti abbiamo in mente, no? Che cosa ne dici?
Sì, la musica che viene scelta nelle balere è una musica che si presta ad essere interpretata in tantissimi modi. Voleva proprio essere un esempio che a partire da questo tango meraviglioso Louis Armstrong ne tira fuori una versione proprio poetica e va da un'altra parte completamente, un po' come si fa sempre nel liscio, no? Trovo questa vicinanza nel modo di trattare il repertorio. Tu prendi un bellissimo tema e poi lo suoni un po' per quella che è la tua sensibilità musicale.
Claudio, torniamo a parlare un po' del tuo scheletro nell'armadio di cui facevi riferimento all'inizio, perché voglio assolutamente ascoltare a questo punto la tua musica o un brano dove tu hai partecipato come musicista. Quindi che cosa ci vuoi proporre?
Ma abbiamo parlato prima di virtuosismo. Avrei scelto un brano che è una polca, molto molto veloce come tempo. Una polca ancora di Secondo Casadei. Io devo dire, sulla composizione di Secondo Casadei ho un debole, mi piace moltissimo, è un musicista che ho ammirato tanto, e avrei scelto questa polca da un titolo molto particolare, si intitola Fuga, ed è una polca che abbiamo fatto con un progetto che si chiama Secondo a Nessuno, dove c'è sempre questo dialogo tra il clarinetto, il sassofono, con gli interventi di fisarmonica e violino. Abbiamo proprio rifatto esattamente l'arrangiamento originale con tutti gli strumenti che utilizzava Secondo Casadei.
E questa era la polca di Secondo a Nessuno, un progetto davvero molto interessante e anche molto divertente, Claudio Carboni, di cui tu sei uno dei protagonisti. Beh, chiaramente questa musica ci riporta alla liberazione, insomma, no? Quindi agli anni del dopoguerra, dove si passava da sofferenze che hanno un po' compresso la quotidianità in spazi molto piccoli, verso questi spazi invece di divertimento, di socialità, che erano tutt'altro che banali, no? Perché c'erano dei codici di comportamento particolari, no? E insomma tante altre vicende che rappresentavano in modo molto forte la società di quel tempo.
Certo, ad esempio una cosa molto molto curiosa, questo me la raccontava anche mia mamma, che le ragazze venivano portate a ballare dai genitori e le mamme dovevano autorizzare il cavaliere che si presentava per ballare con la figlia, quindi c'era sempre una sorta di autorizzazione. E c'era questa cosa anche delle luci abbastanza alte che si abbassavano in occasione di brani invece più sentimentali, come appunto il tango, come le baghine, il valzer lento, e lì le mamme pare fossero molto molto attente alle sorti delle figlie.
Addirittura so che nel sud si ballava tra uomini, no? Per rispettare un certo codice di comportamento.
Sì, nel sud, e devo dire anche a Bologna c'è una tradizione molto forte di questa polca chinata. Ci sono diverse tesi del perché si facesse tra uomini. Però sì, diciamo che c'era molta molta attenzione al costume in quegli anni.
Prima dicevi, Claudio Carboni, che la musica legata al mondo della balera, del cosiddetto liscio, è poi stata eseguita in diversi contesti, con reinterpretazioni. Abbiamo ascoltato appunto Louis Armstrong. Adesso invece passiamo a una canzone celeberrima di un cantautore messicano, ovvero Tomas Mendes, che scrisse nel 1954, in un'interpretazione che ci riporta invece molto più avanti nel tempo, e nello specifico a un film di Pedro Almodóvar che io adoro. Ascoltiamo.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Paloma, cucurrucú. jamás. Paloma, ¿qué van a saber?
Claudio Carboni, ogni volta che io rivedo questo film che adoro, secondo me è uno dei più bei film di Pedro Almodovar, se non il più bello, Parla con lei, un film del 2002. Ogni volta che ascolto questa musica interpretata da Caetano Veloso in una scena di grandissima bellezza del film, mi vengono veramente i brividi, no? Quindi segno inequivocabile che questa musica, questo genere musicale apparentemente, diciamo così, leggero e superficiale, in realtà ha dei contenuti anche molto profondi. Chiaro, qua c'è il genio evidente di Caetano Veloso in questa straordinaria interpretazione, anche con Jacques Morellenbaum al violoncello.
Guarda, questo brano io l'ho messo perché ho avuto la tua sensazione quando ho visto il film, no? Ho visto il film senza sapere che ci fosse questo brano. Quando arriva quella scena lì è veramente una cosa incredibile, cioè ti scendono le lacrime. Ma io ho avuto questa sensazione anche perché fin da bambino, quando suonavo nelle orchestre, questo brano mi piaceva in maniera spropositata. Ricordo c'era questo cantante molto bravo, io ero un ragazzino, avevo 11 anni, 12 anni, c'era questo cantante, ogni volta che faceva questo brano mi emozionava già in quel momento. Poi risentirla da Caetano Veloso in questa versione, cioè, per me resta un brano straordinario, e io l'ho conosciuto grazie alla Balera.
Claudio, direi di tornare ancora alla tua musica, se sei d'accordo. Mi piace questo ping pong tra musica di altri e musica dove tu partecipi.
Beh, guarda, in questo caso andiamo a presentare un lavoro che è stato probabilmente il primo lavoro di riscoperta di questa musica, il primo lavoro sul liscio. È stato prodotto nel 1994 da un'etichetta francese, all'epoca si chiamava Silex, questa etichetta, che andava a ricercare tutte cose molto particolari, ed è stata la prima volta che ho capito quanto era importante per me aver lavorato in questo mondo della balera, perché Riccardo Tesi, che è il titolare di questo progetto, mi chiamò per questo disco che si chiama Un ballo liscio, questo progetto che vedeva all'interno Gabriele Mirabassi, Mauro Grossi, Patrick Vaillant, quindi un progetto veramente molto importante, dove mi si chiedeva di fare il liscio, e io rimasi molto perplesso perché era una musica che rinnegavo in quegli anni, veramente, cioè io ero uscito da questa sorta di tunnel del suonare in orchestra e pensavo fosse quasi una macchia nella mia carriera. E invece lì ho capito, quando suonavo queste cose davanti a Patrick Vaillant o a Gabriele Mirabassi, che mi chiedevano: ah, ma che bello questo brano, e io rimanevo meravigliato perché pensavo fosse una musica di serie B. Invece grazie a questo progetto ho capito che era veramente una musica importante. Qui tra l'altro andiamo ad ascoltare un mix tra due brani che venivano suonati prevalentemente dalle bande. Anche le bande hanno avuto un ruolo importante sia nel portare la musica da ballo, ma anche nel portare le nuove composizioni, soprattutto nei paesi dove arrivava tutto molto molto più lentamente, per cui è stata una cosa fondamentale. Le bande funzionavano un po' come il jukebox, poi sono arrivati anche i jukebox dopo, ma prima nei paesi erano le bande che portavano le nuove canzoni.
Passo doble da Un ballo liscio, disco di Riccardo Tesi, con Claudio Carboni, con te che partecipi evidentemente, questa è una tua collaborazione pluriennale, appunto quella con il virtuoso di organetto Riccardo Tesi. Che cosa ti ha lasciato, Claudio Carboni, questa esperienza dal punto di vista tecnico e strumentale? Come l'hai poi trasferita in altre esperienze musicali che hai potuto praticare successivamente?
Intanto quello che mi ha dato è una buona capacità tecnica sullo strumento, perché per suonare queste melodie ovviamente tecnicamente devi essere preparato, e anche il fatto che poi io suonassi questa musica per ore e ore tutti i giorni, perché quando io ero ragazzino si suonava con le orchestre, suonavi 20-25 serate ogni mese per 4 anche 5 ore ogni sera, quindi immagina il livello di esercizio che avevi, quindi sicuramente dei fondamentali molto buoni, molto importanti. E poi alcune cose sono riuscito a trasferirle anche in un fraseggio, come sai io faccio musica un po' di confine, quindi a trasferire in questo fraseggio, diciamo, di world music, cose come lo staccato, cose come lo slap, cose un po' particolari che ho in qualche modo riadattato a uno stile tutto sommato abbastanza personale. Quindi per me è stata una fucina di idee a posteriori, non me ne rendevo conto, l'ho utilizzata dopo. Ho capito che c'era qualcosa di esotico dopo diversi anni.
In particolare immagino siano fiati e fisarmonica gli strumenti che la fanno da padrone sul piano della difficoltà tecnica.
Sì, diciamo dagli anni 70-80 sì, prima c'erano moltissimi anche i violini. Anche il violino è uno strumento molto utilizzato che poi è andato un po' in disuso, mentre nel primo liscio, infatti secondo Casadei, era un violinista così come Zach Lane, Carlo Brighi.
Bene, proseguiamo nell'ascolto di un altro brano, un'altra composizione da un disco sempre di Riccardo Tesi e tuo, che si chiama Crinali. We'll be right back. Il brano si chiama Dina e qua c'è un'elaborazione ritmica molto interessante, disimmetrizzata all'inizio e poi insomma una sonorità che comincia ad allontanarsi in qualche modo dalla tradizione. Dico bene, Claudio Carboni?
Sì, qua abbiamo preso questo tema che si suona molto sulla montagna bolognese e l'abbiamo un pochino trafficato effettivamente con dei suoni molto differenti, con una ritmica completamente diversa. E questa comunque è una mazurka, no? Come valzer, mazurka, polka, questi sono i brani prevalenti nel liscio, nel ballo della balera. La mazurka e la polka arrivavano da est, il valzer arrivava invece più da Vienna e spesso i musicisti che suonavano la musica da ballo nelle balere venivano anche da estrazione classica. Quindi avevano pratica a suonare questi brani, li prendevano, li riadattavano, componevano nuove cose e diventavano musica da ballo.
A questo punto è la volta di una celebrità, ovvero Henry Salvador, che è stato un celeberrimo cantante, chitarrista, comico e anche doppiatore, un personaggio tutto tondo che qui ascoltiamo in un altro brano davvero molto celebre.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour. Tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, pour respirer ce parfum que je tant aimais dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Petite Fleur, questo è un brano di Sidney Bechet, interpretato qui magistralmente da Henry Salvador. Voce straordinaria, no? E quindi anche un approccio all'interpretazione decisamente interessante per questo brano che viene da un grande clarinettista e sassofonista di New Orleans.
Sì, un brano che è stato scritto da Sidney Bechet, appunto, un brano che anche questo è un classico, è stato nelle balere, perché a un certo punto le balere, oltre al valzer, alla mazurka, alla polka, al tango che dicevamo prima, si sono un po' aperti a altri generi, che erano ad esempio quello che veniva dal mondo swing, che chiamavano il moderato, oppure quando era più veloce one step, che almeno nella mia Emilia Romagna era on a step, perché nessuno parlava l'inglese, quindi come era scritto si leggeva. Quindi Questi repertori che arrivavano un po' dagli altri mondi venivano assimilati e diventavano parte integrante del repertorio del ballo. Quindi il moderato, questo Petit Flair, io ricordo di averlo suonato alcune migliaia di volte perché era un brano che mi chiedevano sempre.
Parlando di strumenti tipici, abbiamo parlato degli strumenti a fiato, dei violini, degli archi appunto a cui tu facevi riferimento prima e poi chiaramente la fisarmonica. Se pensiamo a un grande fisarmonicista in ambito jazzistico ma che si è volentieri fatto contaminare da altri generi, beh, mi viene in mente sicuramente Richard Galliano. Thank you. Qua siamo a un livello di virtuosismo veramente straordinario. Richard Galliano, questa è una sua composizione da un disco che si chiama New Jazz Musette, con un parterre di musicisti formidabili, come chiaramente è d'uopo nei dischi di Richard Galliano. Come mai hai scelto proprio questo brano, Claudio Carboni?
Perché intanto adoro come suona Richard Galliano e adoro la fisarmonica. Come sai, ho collaborato tanto con organettisti, fisarmonicisti, insomma, diciamo che la mia storia è sempre contornata da musicisti che suonano strumenti a mantice. Conosco personalmente Richard, trovo sia un musicista straordinario che ha dato tantissimo sia al musette che al tango, nonostante poi abbia suonato di tutto davvero, perché credo con quelle capacità, e mi sembrava un bel modo di far sentire la fisarmonica legata anche a un mondo nel quale è molto contaminato il ballo, che è il musette. Tra l'altro il musette, che è stata una musica che si è diffusa in questi bar di Rue de l'Alpe a Parigi dagli italiani, perché alla fine è una musica che è francese di riflesso, cioè sono gli italiani che sono andati a Parigi che suonavano il musette in quei bar. E tra l'altro Richard è anche francese ma di origini un po' italiane, per cui mi sembrava perfetto come legame tra la fisarmonica, il musette e il ballo.
Interessante contaminazione anche con il mondo del tango, lo hai appena detto. Richard Galliano fu grande amico di Astor Piazzolla e secondo me rimane ancora uno dei più grandi interpreti della sua musica, perché l'ha compresa veramente profondamente. Claudio Carboni, siamo agli sgoccioli, abbiamo ancora il tempo per due rapidi ascolti, ma voglio tornare per un'ultima volta alla tua musica.
Coi fiori e fra mille colori unì per sempre il nostro amore. Quel tempo riviviamolo ancora, dammi un bacio d'allora che poi ti dirò, dolce Maria. Tu m'ami tanto, terrò per sempre mia. Quando ti stringi a me, sento fremere il cuore. Tu mi ricordi il primo bacio
al suono di Begin. Abbiamo ascoltato questa Dolce Maria dall'album Secondo a Nessuno. Claudio Carboni, dici due cose su questo brano e poi ti chiedo, siccome il tempo ahimè stringe, di introdurci un ultimo brano per concludere questo viaggio nella balera.
Dolce Maria è un brano scritto ancora da Secondo Casadei, dove ha preso ovviamente spunto dalle Begin che arrivavano dal Sud America in quegli anni e ne ha creata una con il suo stile, utilizzando appunto la voce, qui è Maurizio Geri che canta. È un po' questa sorta di assimilazione dei repertori, no? Tutto ciò che si utilizzava nel liscio, poi i compositori del liscio componevano in stile su queste cose. E per concludere io ho scelto uno dei grandi classici che è arrivato, questo realmente dal Sud America, un brano bellissimo in un'interpretazione, secondo me anche questa da brivido, che per chiudere mi sembrava perfetta, Besame Mucho,
cantato dalla meravigliosa Cesaria Evora, cantante capoverdiana straordinaria con la quale ci salutiamo. Grazie Claudio Carboni per questo bel viaggio davvero molto solare e divertente, e alla prossima.
Grazie a te, grazie agli amici, buon ascolto.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después.